Ciao bimbi e ciao bimbe, siete pronti ad ascoltare le fiabe di Sissi? Ciao bimbi e ciao bimbe, buona domenica e benvenuti su Radio Orizzonti con la vostra Sissi, con le nostre belle storie. Poi oggi abbiamo anche una storia da completare, vi ricordate? Maria Morevna l'abbiamo lasciata lì in sospeso, però in sospeso abbiamo anche lasciato l'articolo delle vostre mamme e vostri papà. Quindi mi raccomando, mettetevi lì comodi che parliamo dei fratellini più piccini e poi sono tutta per voi. Mamma e papà, se avete ascoltato la scorsa puntata, stavamo parlando dello sviluppo del bebè mese dopo mese, soprattutto dopo i 12 mesi. E adesso oggi parleremo, come vi avevo promesso, dell'alimentazione e del sonno del tuo bebè di 12 mesi. Per quanto riguarda l'alimentazione, tuo figlio può già mangiare quasi tutti gli alimenti, sempre che siano tagliati in piccoli pezzetti. Nonostante questo, non devi dargli alimenti piccanti, crostacei per evitare il rischio di infezioni, caffè, tè non deteinato, né logicamente bevande alcoliche. In questo periodo il piccolo si diverte moltissimo a mangiare da solo, o perlomeno prova a farlo, considerato che può già tenere il cucchiaio e che gli piace dimostrare che sa mangiare come i grandi. Lasciagli la libertà di provare a mangiare da solo, però per evitare che il cibo finisca dappertutto, meno che nella sua bocca, puoi prendere queste precauzioni. Mettere un grande bavaglio può essere anche di plastica. Se gli stai vicino, proteggiti e indossa un grembiule. Utilizza tovaglie lavabili, cerca di mettere nel piatto alimenti asciutti e già tagliati a pezzettini. Non mettere di fretta e lascialo stare a tavola con tutta la famiglia, per stimolarlo a mangiare nello stesso modo degli altri. Come nel caso del sonno, anche il momento dei pasti può essere facilitato attraverso rituali realizzati alla stessa ora e nello stesso modo tutti i giorni. Ricorda, il fatto di mangiare a tavola col resto della famiglia nel suo seggiolone è una delle basi dell'apprendimento di buone abitudini alimentari. Va molto bene per la relazione del bambino con il cibo e inoltre fa sì che si senta un membro a pieno diritto dell'ambito familiare. Vediamo invece il sonno. Leggere un racconto al bambino prima di dormire fa parte dei cosiddetti rituali del sonno. Si tratta di un'abitudine stupenda che si può instaurare quotidianamente a partire dai 6 mesi e che assume un senso maggiore man mano che tuo figlio cresce, dato che il suo livello di comprensione è maggiore. Cosa sai della lettura di un racconto prima di dormire? La lettura di un racconto adatto all'età del bambino deve avvenire in un momento in un ambiente rilassato, con la luce bassa, nel letto e con un tono di voce tranquillo e gradevole. Non si deve avere fretta. Leggere un racconto della buonanotte rafforza il vincolo tra i genitori e il bambino, dato che si tratta di un momento intimo condiviso in tranquillità, senza stress, subito prima del delicato momento di staccare dall'attività e riposare. Quando si addormenta, ascoltando la cadenza rilassante della voce della mamma e del papà, il bambino dorme meglio e il riposo è maggiormente riparatore perché si rinforza la fiducia del piccolo. Aspetti come l'attenzione e l'amore per la lettura hanno una buona base nella lettura dei racconti prima di dormire. Sono tutti vantaggi. Consiglio, non rilassarti. Il sonno del bambino richiede costanza per tradursi in una buona abitudine, però perderla è molto facile. Ti raccomando di non abbassare la guardia su questo aspetto. Bambini, tra poco iniziamo la nostra storia, ma prima ci ascoltiamo l'uomo tigre. Tiger Man.
gran paura fa il suo volto alla maschera tigre. Identità è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre.
Bambini, possiamo ripartire con la nostra storia di Maria Morevna. Se non vi ricordate, vi ricordo io, eravamo arrivati al punto in cui lo zar era stato ucciso dal mago che aveva salvato, però poi erano arrivati i cognati uccellacci a salvarlo e lui ha ripreso la strada per salvare la sua Maria Morevna. Va bene, dissero i cognati, ma prima di partire ascolta il nostro consiglio. Oltre la 39esima terra, nel 30esimo regno, al di là del fiume di fuoco, vivono la Baba Yaga e le sue cavalle stregate, che in un giorno solo possono percorrere la terra intera. Vai da lei e cerca di avere in dono un puledrino, perché solo così potrai sfuggire a cos'è l'immortale. «E come farò ad attraversare il fiume di fuoco?» chiese zar Ivan. «Ecco qui un fazzoletto che, se lo sventolerai 3 volte, diventerà un ponte altissimo», risposero i cognati. Zar Ivan se lo mise in tasca e partì. Camminò giorni e giorni senza né bere né mangiare, finché trovò un nido di gabbiani con dentro le uova appena deposte. Ivan aveva tanta fame che disse: «Ne mangerò uno solo per recuperare le forze». ma la madre gabbiana lo supplicò. «Non farlo, ti prego! E in cambio avrai il mio aiuto e la mia gratitudine». Allora Ivan rinunciò e continuò a camminare finché trovò un grande albero cavo in cui c'era un alveare pieno di miele. «Ne prenderò solo un po', disse». Ma la peregrina lo supplicò. «Non farlo, ti prego, e avrai il mio aiuto e la mia gratitudine». Ivan non toccò il miele e continuò ad andare avanti, sempre più affamato, finché si ritrovò in un'immensa foresta dove vide un grazioso leoncino sdraiato sotto un cespuglio. «Non posso resistere, ho troppa fame», disse Zar Ivan, e stava per uccidere il cucciolo quando la leonessa lo supplicò. «Non farlo, ti prego, e avrai la mia gratitudine e il mio aiuto». Ivan si tenne la fame e continuò a camminare finché arrivò a una casetta con le zampe di gallina, circondata da 12 pali altissimi. Sui primi 11 erano infisse altrettante teste umane e il 12° era vuoto. Davanti alla porta c'era la Baba Yaga con il naso che colava moccio e gli occhi di brace. «Ti saluto, nonnina», disse lo zar e si inchinò fino a terra. «Cosa ci fai qui, Zar Ivan?» chiese lei grattandosi la testa. «Sei venuto per necessità o per il piacere della mia compagnia?» «Sono venuto per chiederti in dono un cavallo». «Ah no, io non regalo niente. Se lo vuoi devi portare al pascolo le mie cavalle per 3 giorni e se ne mancherà qualcuna la tua testa finirà sull'ultimo palo». «D'accordo, ci proverò», disse lo zar. E la Baba Yaga gli diede da bere e da mangiare perché si rimettesse in forze. Poi lo mandò a pascolare le cavalle stregate che appena arrivarono nei campi agitarono la coda e corsero via, ognuno per conto suo. Disperato, Ivan si sedette su una roccia e pianse tanto che si addormentò. Era ormai scesa la sera quando arrivò il gabbiano e lo svegliò. «Alzati, Zar Ivan! Le cavalle sono già nella stalla e non ne manca neppure una». Lo zar andò a vedere e trovò la Baba Yaga che sgridava i suoi animali. «Perché siete tornati a casa? Milioni di uccelli sono scesi dal cielo, minacciando di beccarci gli occhi», risposero le cavalle. «Ci è toccato rientrare di corsa». Quella notte Zar Ivan dormì accanto al fuoco, nella capanna che si girava e rigirava sulle sue zampe di gallina. E all'alba la Baba Yaga lo svegliò dicendo: «Invece che nei campi, oggi potresti portare le cavalle nel bosco a mangiare le foglie tenere e fresche». E appena Ivan ce le portò, le cavalle stregate agitarono la coda e corsero via tra gli alberi. Lo zar non seppe far altro che sedersi sotto un albero e piangere fino ad addormentarsi. Il sole stava tramontando quando arrivò la leonessa che svegliò Ivan con un ruggito e disse: «Alzati, su! Le cavalle sono nella stalla e non ne manca nessuna». Zar Ivan si alzò e andò a vedere. La Baba Yaga era ancora più arrabbiata della sera prima e gridava: «Perché siete tornate a casa?» E le cavalle: «Sono arrivate migliaia di bestie feroci che volevano divorarci e abbiamo dovuto rifugiarci nella stalla». La mattina dopo, la Baba Yaga suggerì allo zar di portare gli animali sulla spiaggia. Così avrebbero brucato le alghe verdi. Lui obbedì, ma appena videro l'acqua, le cavalle si tuffarono e si allontanarono nuotando tra le onde. Come ritrovarle? Lo zar si sedette sulla sabbia e pianse finché si addormentò. Il sole stava già sparendo all'orizzonte quando arrivò l'ape regina e gli disse: «Alzati, è ora! Le cavalle sono nella stalla! Ma quando arriverai non farti vedere e vai a nasconderti dietro la mangiatoia. Là troverai il puledro che ti serve e una volta scesa la notte fuggirai con lui». Ivan obbedì e sentì la Baba Yaga che furibonda gridava alle cavalle: «Perché siete tornate?» E loro: «Sono arrivate api da tutto il mondo e mentre nuotavamo ci hanno punto così ferocemente da costringerci a rientrare». A mezzanotte, finalmente, la Baba Yaga si addormentò e Zarivan prese il puledro, montò in sella e galoppò verso il fiume di fuoco. Una volta arrivato sulle sue rive, dovette fermarsi per via del tremendo calore che gli bruciacchiava i capelli. Ma appena ebbe sventolato il fazzoletto per tre volte, ecco apparire un ponte così alto che le fiamme non arrivarono a sfiorarlo. Finalmente Ivan poté cavalcare verso il castello di Kosei e ritrovare Maria Morevna, che appena lo vide gli corse incontro e si gettò fra le sue braccia. «Come hai fatto a salvarti dalla morte?» «Poi ti racconterò. Adesso andiamo via!» «Ho paura, Ivan. Se Kosei ci raggiunge, ti farà pezzi un'altra volta!» «No, non ci raggiungerà. Adesso ho un cavallo migliore del suo». Intanto Kosei l'immortale tornava dalla caccia e a metà strada il suo cavallo si fermò. Zarivan non è morto e ha appena portato via Maria Morevna. «Possiamo raggiungerli?» «Proprio non lo so. Il suo cavallo è migliore di me e corre molto più in fretta». «No, non posso darmi per vinto. Inseguilo!» Ci volle del tempo perché Kosei raggiunse Ivan e quando tirò fuori la sua spada affilata per farlo a pezzi, il cavallo dello zar si impennò e lo colpì con gli zoccoli. Così il mago cadde a terra morto e Ivan poté galoppare via con la sua sposa. Andarono a salutare il principe corvo, poi l'aquila e infine il falco e chiunque li vedesse diceva: «Valeva la pena di sopportare tante pene. Un'altra bellezza come Maria Morevna non esiste in tutto il mondo!» E adesso ci ascoltiamo Lady Oscar.
Alla corte di Francia c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere che sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandame a corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady.
Notte buia la corte di Francia, a palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Un scatto felino ed abile mossa colpirà tutte e tre.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nella mischia vincere tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, perché? Oh Lady, Lady, Lady Oscar,
di Oscar.
Bambini, siamo giunti al nostro momento barzellette. Anzi, prima un indovinello. Dai, ditemi che cosa fa un uccellino piccolo piccolo su un ramo in primavera? Ve lo dico io. Un microchip! Due amici si incontrano in un bar. Uno chiede all'altro: «Ehi, come sta la tua famiglia?» «Bene, pensa, mio figlio più piccolo cammina già da un anno!» E l'altro: «Cavoli, chissà quanta strada avrà già fatto!» E quest'ultima: «Dottore, non mi ascolta mai nessuno!» E il dottore: «Avanti il prossimo!» Bambini, ascoltiamoci, sì, simpaticissima, Cowboys Boys. Una storiellina breve breve che voglio e faccio in tempo a raccontarvi. La lucertola Belinda. La lucertola Belinda, non avendo altro da fare, se ne stava su una pietra a prendere il sole nel piccolo cimitero a picco sul mare. Chiunque entrasse a trovare qualche suo parente e a portare un mazzo di fiori su qualche tomba, non aveva l'impressione di trovarsi in un posto triste e disabitato. Al contrario, sentiva la vita palpitare proprio grazie a Belinda, che, riconosciuti i passi di qualche visitatore, subito smetteva l'esposizione ai raggi solari e si intrufolava tra i cespugli e le fessure che si trovavano in prossimità delle bianche ed eleganti cappelle di marmo. Qualcuno, affascinato dal suggestivo panorama, se ne stava lì ore ed ore a rimirare il mare azzurro che sotto si infrangeva sugli scogli, creando una spuma soffice e bianca. «Ciao, lucertolina!» che fai qui vicino a me? Osservi il mare o mi fai compagnia?» Belinda sembrava annuire e, muovendosi a tratti, andava proprio a riposizionarsi sulla sua pietra, da dove sembrava dominare il mondo e rendere il cimitero un posto frizzante proprio come lei. Eh sì, bambini, ogni tanto è bello anche leggere queste storielle brevi, perché no? Però adesso, visto che vi ho già raccontato tutte le mie barzellette, non mi rimane altro che salutarvi. Però mi raccomando, non mi dispiace, perché io vi aspetto sempre qui tutte le settimane su Radio Orizzonti con altre nuove belle fantastiche storie. Mi raccomando, non perdetevi Le fiabe di Sissi la prossima domenica. Un bacione a tutti e buona settimana. Ciao a tutti dalla vostra Sissi. Ciao.